Rete 2 in collaborazione con Radio 24 presenta Passione Africana. I reportage di Roberto Antonini e Gigi Donelli.
Pezzo di storia d'Africa, un big man, un dinosauro, un autocrate, un leader simile ad altri, ma anche molto diverso. 86 anni, presidente per ben 27 anni, dall'indipendenza al 1991, Kenneth Kaunda è uno dei grandi personaggi dell'indipendenza e della storia africana. Ha condotto la lotta per la liberazione della Rhodesia del Nord, diventata poi Zambia, ha guidato il paese in modo autoritario, ma mai sanguinario, ha applicato un misto di principi cristiani e marxisti, prima di aprire il paese alla democrazia e all'economia di mercato. Oggi è molto attivo nella lotta all'AIDS. Affabile, Kaunda ci riceve nella sua residenza per ex presidenti di Lusaka per quasi 2 ore. Nella mano sinistra, l'onnipresente fazzoletto bianco, il cui significato è fonte di tante discussioni e speculazioni in Africa.
L'ultima volta che sono stato detenuto nella prigione coloniale, ho pensato che sarebbe stato importante avere con me un simbolo, qualcosa che avrei agitato per salutare la gente, tutti i figli di Dio, per mandare loro un messaggio di pace, per dir loro che Dio vi benedica e la pace sia con voi. Ho pensato che un fazzoletto bianco fosse adatto a questo scopo. Sono uscito di prigione nel gennaio 61. Nel 61, sì. Sono tornato a casa. Ero stato incarcerato nella prigione di Salisbury. Si chiamava così allora l'attuale Harare. Quando ho fatto rientro a casa, avevo il fazzoletto in mano. Da allora l'ho sempre avuto.
Parliamo ora dell'indipendenza. 50 anni fa vi fu un'ondata di proclamazioni di indipendenza. Furono ben 17 gli stati africani in quell'anno ad affrancarsi dalla tutela coloniale. Lei ha conosciuto bene colui che è stato un eroe perché fu il primo a portare il suo paese fuori dall'orbita delle potenze europee, Kwame Nkrumah del Ghana. Come lo ricorda? Qual è stato il suo ruolo? Che tipo di persona era?
Kwame Nkrumah was a great African leader. He commanded a lot of love and respect.
Kwame Nkrumah era un grande leader africano. Ispirava molto amore e rispetto alla maggior parte di noi. Lo incontrai per la prima volta nel 1957, quando mi invitò alle celebrazioni per l'indipendenza del Ghana. Una delle cose che disse allora era che l'indipendenza del Ghana era priva di significato se il resto dell'Africa non avesse raggiunto l'indipendenza. Pensai che era una dichiarazione molto importante. Infatti, ha aiutato molti popoli in varie parti del continente africano a conquistare l'indipendenza.
Era il 1957,
3 anni dopo, negli anni 60, molti paesi africani diventarono indipendenti. Lo Zambia dovette attendere il 1964. Quali erano allora i suoi sentimenti vedendo che molte nazioni potevano cedere all'indipendenza, affrancarsi dalla Francia o dalla Gran Bretagna e dalle altre potenze coloniali?
Era uno sviluppo più che benvenuto. Pregavo affinché gli altri paesi potessero seguire e diventare indipendenti. Era un sentimento gioioso.
Dopo la lotta, la prigione. Nel 64 poi lei fu eletto alla presidenza. Cosa ricorda di quel momento?
Il giorno in cui la bandiera coloniale è stata ammainata, e la bandiera zambiana è stata innalzata, è stato un giorno magnifico, magnifico. Grazie a Dio per questo e grazie agli uomini di Dio che hanno lottato duramente per raggiungere l'indipendenza. È stato un cammino molto lungo. Eravamo determinati a lottare per prima cosa contro la povertà e contro tutte le sue ramificazioni, la fame, l'ignoranza, le malattie, la criminalità, la corruzione e soprattutto lo sfruttamento dell'uomo sull'uomo. Questa era la rotta che avevamo scelto. Una priorità era l'istruzione e subito dopo la sanità. Abbiamo dovuto aumentare la produzione agricola per produrre abbastanza cibo per tutti gli zambiani. Abbiamo dovuto lavorare molto per sviluppare le comunicazioni nel paese, costruire le strade per collegare i centri. In questo modo abbiamo avviato i meccanismi per lo sviluppo e abbiamo continuato a lavorare su queste basi.
Development was set and we began to work along these lines.
Come altri leader africani, lei ha seguito le teorie marxiste, ad esempio, nazionalizzando molte aziende e settori economici. I risultati anche in altri paesi non sono stati molto positivi. Ci hanno provato in tanti, da Nkrumah, Mengistu, ma i principi marxisti non sembrano aver dato buoni risultati in Africa. Cosa ne pensa lei?
Colonialism meant your wealth was in the hands of other people.
Nel colonialismo le ricchezze erano tra le mani di altre persone. Sotto il colonialismo erano pochi i colonizzatori a appropriarsi di ogni ricchezza che apparteneva alla gente del paese. Quando lotti per l'indipendenza, lotti per liberarti dallo sfruttamento dell'uomo sull'uomo. Cosa ci insegnano le sacre scritture? Ci dicono questo: ama il tuo creatore con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutto il tuo spirito, con tutte le tue forze. Questo devi a Dio che ti ha creato a sua immagine e somiglianza. Come relazionarsi con colui che è stato anch'egli creato a immagine e somiglianza di Dio esattamente come te? I comandamenti dicono: ama il tuo prossimo come ami te stesso. Questo significa che ti devi comportare con gli altri come vorresti che gli altri si comportassero con te. Laddove questi comandamenti sono stati accettati, laddove ci si comporta di conseguenza, c'è pace. Non c'è sfruttamento. Ma laddove questi comandamenti non sono stati rispettati, laddove c'è sfruttamento, ci sono problemi e conflitti. Non c'è pace. Quando la gente è capace di badare a se stessa nel modo giusto, di utilizzare le proprie risorse nel modo giusto, lì c'è pace e ordine. Speriamo che l'Africa possa fare altrettanto e emulare quello che altri paesi già da tempo fanno.
To the good of the people in those countries. We hope Africa can do the same thing and emulate what other countries have been doing all this time.
Lei dice speriamo, ma a 50 anni dall'indipendenza non è forse un po' deludente dover parlare ancora di speranza?
What is it that has been happening in most of these countries?
Il fatto è che in molti di questi paesi non è stato posto fine allo sfruttamento. Lo sfruttamento c'è tuttora. Qui, in Zambia, la ricchezza è sottratta al paese per essere portata in altri paesi, per servire gli interessi di altre persone in altri paesi, mentre qui la gente è rimasta povera.
Of other people in those other countries. And here at home we remain poverty stricken.
Sì, ma perché?
Why?
Because wealth is not used for the good of the people.
Perché la ricchezza non è usata per il bene del popolo.
Ma di chi è la responsabilità? Dei paesi occidentali? Della comunità internazionale? Del Fondo Monetario Internazionale? Dei governi africani? Non succede solo in Zambia, ci sono altri paesi come la Repubblica Democratica del Congo, dove la ricchezza appartiene alle compagnie minerarie del Canada, della Svizzera o della Francia.
Correct. That's what the problem is.
Esatto. È lì la fonte del problema. La ricchezza non è prodotta per aiutare gli abitanti del paese. È portata via, verso altri paesi. Succede ancora oggi. Le grandi compagnie vengono, sul nostro invito, si installano nel paese, cominciano a produrre ricchezza, ma questa ricchezza va altrove, non resta nel paese dove viene prodotta.
Sì, ma come mai?
Lo sfruttamento continua. Lo sfruttamento, come il colonialismo, c'è ancora. Questa è la mia visione della situazione.
Però ci si può chiedere perché i governi africani non fanno in modo che la ricchezza rimanga nel paese.
Perché c'è la Banca Mondiale, il Fondo Monetario Internazionale e altre organizzazioni simili che sono state create per rafforzare ulteriormente la posizione dei ricchi e indebolire quella dei poveri. Questo è il nostro mondo oggi, dove i ricchi si arricchiscono sempre di più, mentre i poveri diventano sempre più poveri.
Lei stesso però ha fatto capo al Fondo Monetario Internazionale. Se non erro, ha rotto le relazioni con l'FMI nell'87 e poi ha siglato un accordo con loro 2 anni dopo. Che cosa l'ha indotta a cambiare parere?
We were forced to change our minds because of the weakened position.
Siamo stati costretti a cambiare politica per via della posizione di debolezza nella quale ci trovavamo. Abbiamo dovuto cedere, ben sapendo che la sofferenza della gente sarebbe continuata. La sofferenza dei poveri in Zambia. Gli altri paesi poveri vivono gli stessi problemi.
Same thing, same problem, same issues. Mwana wanyabonze sirina kwenaza. Mwana wanyabonze sirina musango. Kamba bulire chechangwako. Kamba bulire chechangwako. Mwana wanyabonze sirina musango.
Se guardiamo al continente in modo globale, molti esperti sottolineano il problema centrale della corruzione. Lei cosa ne pensa? Perché da Sekou Touré a Bokassa alcuni regimi erano molto corrotti, altri forse un po' meno, e anche il suo governo e poi quello del suo successore, Chiluba, hanno dovuto fare i conti con le accuse di corruzione.
Yes, during my time we fought corruption very hard indeed. It was part of fighting, as I said earlier, poverty.
Sì. Ai miei tempi in realtà abbiamo lottato molto duramente contro la corruzione. Faceva parte della lotta contro la povertà e tutte le sue conseguenze. Fame, ignoranza, malattia, criminalità, corruzione e soprattutto lo sfruttamento dell'uomo sull'uomo. Perché l'amore di Dio per noi non ci permette di agire in questo modo. Devo aggiungere che abbiamo lottato anche con l'apartheid in Sudafrica. Abbiamo aiutato la gente in Angola e in Mozambico a lottare contro il colonialismo portoghese, anche in Rhodesia del Sud. Quando siamo diventati indipendenti, li abbiamo aiutati a lottare contro il colonialismo inglese. Lo stesso in Namibia e anche in Sudafrica. Era una lotta contro l'idea malvagia dello sfruttamento dell'uomo sull'uomo. Un concetto fondamentalmente sbagliato. Nella nostra lotta contro l'apartheid abbiamo fatto in modo che anche nello Zambia indipendente non ci fosse razzismo. Nessun razzismo in Zambia. Eravamo un paese con diverse razze. Avevamo 73 diverse tribù indigene. Poi si sono aggiunte altre tribù. Le tribù inglesi, le tribù irlandesi, le tribù scozzesi, le tribù francesi e altre ancora, le tribù indiane. Sono arrivate qui da fuori 8 o 10 tribù. C'era gente di pelle diversa. Non avevamo nessuno diritto morale di lottare contro il razzismo e l'apartheid per poi imporlo ad altri uomini perché erano di altra razza o altro colore.
No racial discrimination against other colors by black people in Zambia. No. Sirina kwenaza, sirina kwenaza, mwana wanyabonze.
Kenneth Kaunda, parliamo un po' della RDC, la Repubblica Democratica del Congo. Il suo parere ci interessa particolarmente perché quella terribile guerra scoppiata nel 96 e che ha fatto direttamente o indirettamente milioni di morti. E come vede la situazione attuale e la pace tra il Ruanda di Paul Kagame e la RDC del presidente Kabila? Una pace che può reggere, secondo lei?
Something that we can rely on.
I think peace can come to those countries. The Congo.
Penso che vi possa essere pace tra questi paesi. Nel Congo, per molti anni sotto governo belga, che cosa abbiamo visto? Niente strade, niente ferrovia, niente aeroporti, niente. Solo lo sfruttamento delle risorse che prendono la strada del Belgio. Quando il grande leader africano Lumumba ha preso il potere, il presidente Nyerere, il presidente Obote e io siamo andati lì. Sarà stato nel 61 o nel 62.
Presidente Nyerere, presidente Obote and myself went there. I think it must have been 1961, I think 61, 62.
Lei non era ancora presidente.
You weren't president yet.
I was not yet. We just fighting, fighters.
No, stavamo ancora lottando. Ricordo di aver detto che ci sarebbe voluto molto tempo prima che il Congo arrivasse al grado di sviluppo che avrebbe dovuto avere. Penso di aver detto 50-60 anni. Il presidente Kabila ha fatto la cosa giusta, aprendo le porte alla Repubblica Popolare Cinese. Loro ci possono aiutare. Ha visto come hanno contribuito alla costruzione della Tazara, l'arteria ferroviaria tra la Tanzania e lo Zambia? Se il presidente Nyerere e io ci fossimo rivolti ai paesi occidentali chiedendo loro di aiutarci a costruire la Tazara perché il Sudafrica e la Rhodesia ci bloccavano, la risposta sarebbe stata: non preoccupatevi, le cose si arrangeranno. Io mi sono rifiutato. Così ci siamo rivolti alla Cina. Vede, qui su questa foto sta il presidente Mao. Accanto a lui ci sono io. Il presidente Mao si è dichiarato d'accordo di aiutarci. Ha mandato qui i suoi esperti. Hanno dovuto persino combattere contro i serpenti. 4 cinesi sono morti. Questi 64 cinesi hanno costruito la ferrovia. Certo, ci sono state delle difficoltà, ma la Cina ci ha aiutato a costruire la ferrovia. Guardi il Congo oggi. Con l'entrata della Cina stanno costruendo la ferrovia in Congo e anche le strade.
They will help us build railways within roads. They will help us build them. China will help Congo. I have no doubt at all. And I hope that the conflict between Rwanda and Congo will pass.
Rimaniamo nella Repubblica Democratica del Congo. La cosiddetta guerra mondiale dell'Africa, quella del 96 e poi del 98, è stata una guerra etnica o piuttosto una guerra legata alle risorse minerarie, una guerra motivata in sostanza dall'avidità, come spesso è successo nel continente.
Non ne dubito minimamente. Sono d'accordo con lei. La ricchezza è alla base della guerra. I più forti cercano di sfruttare i più deboli in molti campi. In questo senso è importante un governo centrale ben organizzato. Con l'aiuto organizzativo della Cina, ho speranza che nel Congo torni a regnare la pace.
Congo again become peaceful. Become peaceful.
Lei si riferisce spesso alla Cina. Non crede che la Cina si stia comportando come un paese colonialista, cercando di appropriarsi delle materie prime in Zambia o in Congo, delle ricchezze dell'Africa, insomma?
Yes. One has got to say the difference between China and other countries.
Sì, bisogna dire che la differenza tra la Cina e gli altri paesi in termini dell'analisi dello sfruttamento dell'uomo sull'uomo per me è chiara. Ho detto che i nostri fratelli e le nostre sorelle del Belgio sono rimasti qui per anni, senza costruire una strada o un ponte. La Cina è appena arrivata e si vede la differenza. Questo conferma la mia analisi. Certo, la Cina estrae rame, oro e altre materie. Altri paesi fanno lo stesso, ma la Cina costruisce, mentre gli altri stanno solo sfruttando. C'è una grande differenza. Musa,
Parliamo del post-indipendenza. In molti paesi la leadership non ha accettato il sistema multipartitico. Anche lei era contrario, per esempio, al multipartitismo. Perché?
Quando noi stavamo lottando per la nostra indipendenza, c'erano l'Angola, il Mozambico, lo Zimbabwe, il Sudafrica e la Namibia. Se avessimo pensato di adottare dall'inizio un sistema multipartitico, le dico che la pace qui in Zambia sarebbe stata messa a repentaglio.
Lei ci stava dicendo che il sistema multipartitico rappresentava un rischio per i giovani paesi indipendenti.
Because of so many forces at work, which forces which were interested in various forms of wealth. I'm talking about minerals.
Esattamente. Perché vi sono molte forze in gioco, forze che sono interessate alle diverse forme di ricchezza, parlo delle materie prime. Volevano sfruttare queste risorse con altre persone, piccoli partiti, sindacati, eccetera. Questo ha creato le condizioni che hanno spaventato i leader dei nuovi paesi e così hanno rinunciato a creare un sistema multipartitico. Più tardi abbiamo cambiato in modo pacifico, senza violenza.
Presidente Kaunda, mi scusi se insisto su questo punto, ma non crede che alcuni capi di Stato ne abbiano approfittato per arricchirsi e per restare al potere e che hanno usato il rischio di cui parla lei solo come una scusa in fondo?
Yes, it's true. I agree that happened.
È vero, sono d'accordo, è successo. Qui in Zambia però no. Quando siamo arrivati al potere abbiamo deciso di ridurre i costi. Abbiamo tagliato i nostri salari. Anche il mio, quale presidente, perché sapevamo che il paese era troppo povero. Non volendo lo sfruttamento dell'uomo sull'uomo, non abbiamo permesso ai ministri di fare degli affari in proprio. Qualsiasi ministro sorpreso a trattare altri affari veniva licenziato. C'era disciplina. Questo è continuato finché siamo rimasti al potere.
Nell'intervista Kenneth Kaunda alterna ricordi, analisi, considerazioni. Termina parlando della sua militanza, quella odierna contro la piaga dell'AIDS che ha colpito il paese e direttamente la sua famiglia. KK o Old Man, come chiamano affettuosamente in Zambia questo grande vecchio della storia africana, ci congeda in modo originale cantando un inno di lotta, lotta contro la malattia.
Girls of Africa, rise and fight. Girls of Africa, rise and fight. In the name of great Africa, we shall fight and conquer it. Forward, ever, backward, never. In the name of great Africa.
Jehova walithanda izwe kangaka waze wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa ukuba yilowo nalokholwa yiyo angaphubi kepha benokuphila okunaphakade for God's love.